Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi amici, fratelli, amiche, sorelle, ho chiesto allo Spirito che mi illumini perché possa dire qualcosa di bello sulla sua persona, sul suo mistero, sulla sua missione. E gli ho chiesto pure che non mi faccia essere troppo lungo, perché sono tante le cose che si possono dire, no? Qualcosa che ci illumini la mente in una conoscenza più amorosa, più profonda, più infuocata d'amore, di colui che è l'amore del Padre e del Figlio ed è l'amore tutto nostro. Perché io non mi stanco di ripetere, ormai abbiamo capito che il Padre è suo e il Padre è nostro, l'abbiamo capito da molto. Che la Madre è sua e la Madre è nostra, l'abbiamo capito anche da molto. E la invochiamo con fiducia, con tenerezza, con amore. Ma che lo Spirito suo è il dono più grande che Lui ci ha fatto. Ed è diventato, in quanto dono, e ci abbiamo questo titolo di proprietà indiscutibile, è diventato ed è lo Spirito nostro, questo ancora non l'abbiamo capito. E la cosa più sconvolgente della realizzazione del mistero dell'incarnazione, perché lo Spirito Santo viene per completare l'opera, perfezionare l'opera della incarnazione. Il Padre e il Figlio, diceva Sant'Ireneo, è un'immagine bellissima che io ripeto spesso. Il Padre e il Figlio sono le due mani con cui il Padre ci abbraccia e ci stringe a sé. Il Figlio è lo Spirito, sì. Le due mani del Padre, grazie Don Fabio. Sono le due mani del Padre con cui ci stringe a sé. E se noi leggiamo il Catechismo della Chiesa Cattolica, che non dovrebbe mai mancare nelle nostre famiglie, e non dovrebbe mai da parte nostra mancare uno studio amoroso del Catechismo, ci dice del Figlio e dello Spirito, di queste due mani che sono sempre insieme. Infatti ci parla della missione congiunta del Figlio e dello Spirito. E il mistero dell'incarnazione è la realizzazione appunto di questa missione congiunta del Figlio e dello Spirito, che viene nel giorno di Pentecoste, viene a essere portata a perfezione, a completezza, con l'effusione di questo dono del Padre che diventa tutto nostro, diventa il nostro Spirito, che ci permette di dire in Lui, e solamente perché lo abbiamo ricevuto, ci permette di dire in tutta verità e in tutta gioia, in tutta confidenza, ci permette di dire Padre nostro che sei nei cieli. E qual è quel cielo dove abita Dio e il tuo cuore, che è fatto nuovo dallo Spirito, che ha realizzato in ciascuno di noi come un prolungamento dell'umanità del Cristo, diceva Elisabetta della Trinità. E allora è la realizzazione piena di quel mistero che ha voluto che il Figlio si facesse uomo per opera dello Spirito Santo nel seno purissimo della Vergine, perché si potesse unire a ciascuno di noi e ciascuno di noi potesse essere unito a Lui nel suo stesso Spirito, fatti nuovi con il documento scritto del nostro debito, stracciato da quelle piaghe che il risorto mostra ai suoi apostoli, e potessimo quindi essere in Lui una cosa sola, un unico figlio nel quale il Padre si compiace, perché noi in Lui siamo l'unico figlio di Dio. E diceva anche Sant'Agostino, se non sbaglio, o il Padre, un altro padre della Chiesa, siamo in Lui anche, non solo il solo figlio, ma siamo mistero grandissimo, in unione intima d'amore con il Signore, siamo in Lui una cosa sola e possiamo dire siamo lo stesso Dio per partecipazione, non nella visione panteistica della spersonalizzazione, ma nella visione cristiana della partecipazione e comunione d'amore, per cui siamo in Cristo una cosa sola nella Santissima Trinità. E questa è la bellezza, lo stupore, la grandezza del mistero della Pentecoste, che adesso, di cui io adesso cerco di balbettare qualcosa, no? Innanzitutto la prima lettura che ci mostra una delle tre icone della Pentecoste. Nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, ci sono tre icone della Pentecoste. Nella liturgia che abbiamo appena ascoltato se ne manifestano due. La prima è quella della prima lettura, dove si dice che gli apostoli erano riuniti nel cenacolo. E si dice anche, pochi versetti prima, si dice che Maria e gli apostoli e i fratelli erano uniti in preghiera. Per cui la Chiesa ha sempre creduto, recepito e affermato che quel giorno lì nel cenacolo c'era anche lei, la madre di Cristo, la madre di Dio, la madre della Chiesa. E c'è un pensiero molto bello di un teologo del XVI secolo, di cui conosco solo il nome, Teofilo, padre Teofilo Raimondi o Raimondo, che ha un pensiero molto bello, che attenzione non è di fede, è un pensiero possibile nell'ambito della nostra fede, ma che questo pensiero mi aiuta molto a capire anche la Pentecoste. Che cosa dice padre Teofilo Raimondo? Dice che secondo lui, e io penso che è bello pensarlo, poi se non è vero non è che cambia niente, la nostra fede rimane sempre quella, non è che modifica la nostra fede, ma secondo lui, diceva, quel giorno della Pentecoste era la prima volta che Pietro e gli apostoli celebravano la messa. E questo è un pensiero che mi ha folgorato, che ci introduce anche in quella che è la Pentecoste continua nella Chiesa, perché non è un giorno, non è un evento che fu, è qualcosa in atto che viene reso presente in ogni Eucaristia, perché in ogni Eucaristia c'è la attraverso i segni della liturgia il mistero pasquale viene reso presente. Ogni termine che decade, ogni termine non esprime, ogni termine inadatto, inadeguato per esprimere quello che succede nella liturgia, perché non è un rinnovamento, nel senso si rinnova, è un rendere presente l'unico eterno mistero pasquale di Cristo nella sua completezza, morte, risurrezione, discesa agli inferi, ascensione al cielo, effusione del suo spirito, viene tutto realizzato in ogni Eucaristia. E noi partecipiamo quindi in ogni Eucaristia in una rinnovata personale Pentecoste. E questo è bello che la domenica, nel giorno del Signore, noi viviamo la Pentecoste, cioè l'amore di Dio che viene diffuso attraverso quella Eucaristia che noi riceviamo con devozione, con amore e con gioia. E dice Luca, gli apostoli vengono investiti da questo vento, questa potenza anche rumorosa con cui scende su questi apostoli e su Maria lo Spirito, anche con la simbologia del fuoco, delle fiammelle che scende addosso, e questo fuoco e questa forza, questo vento ci fanno pensare appunto alla potenza dell'amore, a cui nulla è impossibile, no? Come è possibile, dirà Maria all'angelo, a Dio nulla è impossibile. Allora ecco la potenza di Dio che si manifesta con questa forza, e che noi cristiani di oggi dobbiamo rinnovare la fede, innanzitutto di questa forza, di questa potenza di Dio, a cui nulla è impossibile, e nel quale sono le sorti dell'umanità, del mondo, dei pianeti, dell'universo, perché Lui veramente è il Signore, il Creatore. E da impavidi, timidi, paurosi escono dal cenacolo nel quale si erano rinchiusi. E lì mi piace questa immagine, perché oggi si parla molto di chiesa in uscita, no? Chiesa in uscita, chiesa che deve uscire, e questa è l'immagine bella della chiesa in uscita, dove gli apostoli finiscono di avere paura, aprono le porte del cenacolo che avevano sbarrate ed escono, ma a fare che cosa? Ecco la chiesa in uscita, a parlare di Gesù. Escono per parlare di Gesù. Una chiesa che va in uscita ci deve andare solo per una motivazione: per parlare di Gesù, per annunciare Gesù, per indicare Gesù, per invitare le persone a conoscere Gesù. Questa è la chiesa in uscita, con la potenza dell'amore di Gesù che li ha investiti, e parlano di Gesù. E questo noi dobbiamo chiedere, che questa Pentecoste oggi rinnovi la chiesa, perché in questa sua aspirazione a uscire si ricordi, affermi e viva l'annuncio di Gesù, e che non ci siano altre parole nella bocca del missionario, non ci siano altri intenti nel cuore del missionario, dell'evangelizzatore, se non quello di annunciare, parlare, indicare, testimoniare il risorto, il risorto. E lì avviene che tutti li capiscono. Ecco, quando la Chiesa parla di Gesù, annuncia Gesù, parla al cuore dell'umanità, e tutti lo capiscono. È un linguaggio che tutti, perché Gesù è l'unico senso della vita, della storia. Gesù è il Signore. Quando nella tua bocca c'è Gesù, allora ecco che la tua parola raggiunge i cuori. Raggiunge i cuori, perché Gesù è l'amore del Padre che si è rivelato. E in questo annuncio che nasce dal cuore dell'evangelizzatore ripieno di amore, si ricrea quella comunione che si era perduta tra i popoli, tra le nazioni, che non si capivano più e che era stata raffigurata, e abbiamo letto ieri per chi è stata ammessa in quella torre di Babele. E quindi questa prima missione che ha lo Spirito è creare questi cuori nuovi, questi cuori innamorati, questi cuori ripieni del suo amore, questi cuori pieni dei talenti che hanno ricevuto in questa rigenerazione dello Spirito e in questa effusione dello Spirito, e quindi questo Spirito che dà fisionomia, dà bellezza, dà forza alle singole persone che lo ricevono, ma nello stesso tempo questo Spirito che permette di realizzare quello che umanamente non è realizzabile, la comunione di tutti, l'unione di tutti. Questa è la duplice missione dello Spirito Santo: creare la persona che ama e creare l'unità tra coloro che hanno il loro cuore ripieno di questo amore. E questo è il regno di Cristo, dove Cristo batte nel cuore di ogni uomo. E questa è la finalità della Chiesa: istituire, realizzare dovunque va la l'edificazione della Chiesa, l'edificazione del Regno di Cristo, che è l'unione dei cuori di coloro nei quali batte l'amore per Gesù. Ed è triste vedere come questo ideale viene abbassato talora a una fratellanza generica, umana, che ammira solo il rispetto della libertà dell'altro, che possa fare quello che gli pare, e che non ci sia la guerra tra i vari popoli, ma non ha di mira questo regno di Cristo, dove questi cuori sono innamorati di Lui e realizzano nello Spirito una unione che si chiama corpo mistico di Cristo, comunione dei santi, regno di Cristo già presente qua giù. E nel Vangelo noi abbiamo la seconda icona evangelica del Nuovo Testamento della Pentecoste, che è nel capitolo della risurrezione, in cui Gesù appare agli apostoli, come abbiamo ascoltato, nel giorno di Pasqua, e mostra le sue piaghe e dona alla Chiesa la sua pace, effondendo sugli apostoli lo Spirito Santo. Questa in realtà è la terza icona, più che la seconda, perché due di queste tre icone sono giovannee. La seconda è il Cristo che in Giovanni, crocifisso, è già glorificato. Già sulla croce il Cristo di San Giovanni ha celebrato tutto il mistero pasquale. Non è solamente morto, ma è anche glorificato, risorto, e fonde il suo spirito quando dice emise il suo spirito. È un'immagine simbolica con la quale Giovanni esprime nella sintesi del crocifisso tutto il mistero che si dispiegherà nel tempo della risurrezione, dell'ascensione e dell'effusione dello Spirito, ma che lega in modo particolare, così come l'effusione dello Spirito nella notte di Pasqua nel Cenacolo, come abbiamo ascoltato, lega strettamente questa effusione alla passione di Cristo, perché Lui è morto perché noi potessimo ricevere lo Spirito e essere santificati, o in termini paolini essere giustificati, fatti nuovi, resi nuovi dalla potenza di uno Spirito che, investendoci, ci fa rinascere da una vita che non ci viene dalla carne e il sangue, non ci viene dai nostri genitori, ma ci viene direttamente dal cuore di Dio, che ci fa figli Suoi. E questa effusione dello Spirito avviene appunto mentre mostra le sue ferite, dona la pace e dice espressamente: rimettete i peccati. Questo è tutto il mistero pasquale, tutto il mistero dell'incarnazione che viene compiuto nel giorno della Pentecoste, verte alla realizzazione dell'uomo nuovo nella remissione dei peccati. E allora occorre che noi come Chiesa ci rallegriamo perché i nostri peccati sono stati perdonati, inabissati nel sangue di Cristo, diceva Caterina, e possiamo ricevere una vita nuova. Ma una Chiesa che non ha la consapevolezza di questa rigenerazione dal peccato alla grazia e perde tutta la forza e la potenza dell'annuncio missionario, perché se non annunciamo il Cristo che rimette i peccati nella potenza dello Spirito che ha affidato alla Chiesa attraverso i sacramenti questo potere, che cosa annunciamo? E allora chiediamo questa grazia oggi nel giorno di Pentecoste, che tutti i ministri dello Spirito, tutti i ministri dei sacramenti, tutti coloro che hanno ricevuto questo potere divino di rimettere i peccati nella potenza e nella forza dello Spirito Santo e nella concretezza dei sacramenti, sappiano essere degni ministri di questo amore sensibile, di questo amore delicato, di questo amore virginale, di questo amore potente e forte che è lo Spirito Santo. e possiamo noi rinnovarci in quella fede che abbiamo ricevuto dalla Chiesa, che ci dice che questo Spirito fa nuove tutte le cose. E in questa novità di vita vogliamo celebrare questa Eucaristia e chiedere a colei che quel giorno era lì insieme agli Apostoli che ci ottenga di riceverlo nella pienezza del dono, perché il dono si riceve a misura della nostra disposizione d'animo. E allora che la Vergine Maria ci ottenga le sue disposizioni, ci ottenga il suo cuore, una partecipazione alle sue disposizioni del cuore, perché possiamo ricevere in questa Eucaristia la pienezza del dono dello Spirito che ci rigenera, ci rinnova nella fede, nella speranza, ma soprattutto nell'amore, perché la nostra vita possa essere a lode e gloria del Padre. Amen. C'è una ragazza nigeriana che si chiama Isha, mi pare, Issa, non ricordo, che 3 o 4 anni fa fu rapita insieme a 200 sue compagne di collegio, le quali furono dopo qualche mese tutte liberate perché accettarono di fare la professione di fede musulmana, che sarebbe Maometto, Allah è l'unico Dio e Maometto è l'unico profeta. Chi dice questa frase diventa, non hanno bisogno di altro, no? Tu, io non sono diventato adesso musulmano, no, no. Anche se i miei antenati, sì, i miei nonni, i bisavoli erano musulmani. E lei tuttora è ancora prigioniera. Dopo anni che non si sapeva più niente di lei, qualche tempo fa, un mese, 2 mesi fa, è arrivata una sua, cioè i rapitori hanno mandato uno suo audio in cui lei chiede aiuto, evidentemente quelli vogliono soldi, non lo so. Comunque questa ragazza, che adesso mi sembra che ha 16 anni, 17, ha rifiutato di diventare musulmana e di tornare con le altre 200. Queste sono le cose che dobbiamo raccontare ai nostri figli.
Si chiama Lea.
Lea, ecco, grazie. Queste sono le cose che dobbiamo raccontare ai nostri figli. È vergognoso che un giornale cattolico, che si professa cattolico, abbia scritto di questa poveraccia che ha rinnegato la fede cattolica, è diventata apostata, abbia scritto che è un esempio da raccontare ai nostri figli. Questa è una cosa disgustosa, permettetemelo di dire. Quando noi abbiamo questa Lea, ma abbiamo un'infinità, solo che non le conosciamo, no? Ogni tanto emerge qualcuno, Asha Bibi, 9 anni di prigione, e Batti, che sapeva che sarebbe morto e l'hanno ammazzato. Abbiamo questa schiera di santi martiri che parte dall'inizio della Chiesa e adesso dobbiamo sentire dei giornali cattolici e anche alcuni preti che hanno avuto affermazione che al posto di scegliere il silenzio pietoso, perché dobbiamo avere un silenzio pietoso, perché chi di noi è così sicuro di essere capace di dare la vita per Gesù? Tu Luigi Maria sei proprio sicuro, sicuro? Neanche io sono proprio sicuro che se mi mettono un coltello qua io in quel momento non tradisco il mio Signore, però dico: Madonnina mia, tienimi le mani sulla testa e fai in modo che io possa morire. Ma per cui quando qualcuno non ce la fa, mica dobbiamo stare lì a criticarlo, ma un pietoso silenzio, una preghiera. E quando questo rifiuto diventa ostentazione, non possiamo accettarlo. Non possiamo accettarlo. Quando il rifiuto diventa ostentazione, no. 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 E qui dovrei continuare, ma taccio, perché qualcuno avrebbe dovuto parlare e non ha parlato. E non è giusto nei confronti dei nostri fratelli martiri, non è giusto nei confronti dei nostri fratelli perseguitati, non è giusto nei confronti dei nostri giovani, non è giusto nei nostri fedeli che si sia taciuto o si sia parlato in modo proprio a sproposito. Allora, con questo desiderio da parte nostra di essere fedeli, se le circostanze della vita ci ponessero davanti o la fede o la morte, diciamo credo in un solo Dio. E ora la benedizione solenne conclusiva nel giorno di Pentecoste. Portiamoci nelle nostre famiglie questo fuoco che Cristo è venuto a portare, che desidera che venga diffuso attraverso ciascuno di noi, membro di Cristo, chiamato a renderlo presente nella nostra piccola vita, che diventa così una grande storia, perché è la storia del mistero dell'incarnazione che si realizza nelle nostre piccole vite, che diventano grandiose perché luogo della presenza, dell'espansione, della manifestazione del Signore Gesù attraverso il suo Spirito. Che bello! Questa è la missione che abbiamo ricevuto. Nello Spirito rendere presente il risorto. E di fronte alle vicissitudini, alle prove, ai travagli, alle sofferenze della vita, portiamoci nel cuore questa certezza di questo senso della nostra vita che dà senso a tutti i vuoti, tutti i nonsensi che possiamo incontrare, ma lo riempie tutto, perché siamo chiamati a questa missione, realizzare in noi la pienezza, la completezza del mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio, sorgente di ogni bene, che oggi ha mandato sui discepoli lo Spirito Consolatore, vi benedica e vi colmi dei suoi doni. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spirito e vi illumini con la sua sapienza.
Amen.
Lo Spirito Santo che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del cielo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia.
Grazie a Dio.